Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Papa Francesco sarà a Fatima, in Portogallo, il 12 e il 13 maggio, in occasione del centenario delle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli. E proprio il 13 maggio canonizzerà Francesco e Giacinta Marto, che insieme a Suor Lucia dos Santos furono proprio i protagonisti di quelle apparizioni. Ne parliamo nuovamente in questa trasmissione per capire il significato di questo viaggio del Papa e il significato del centenario delle apparizioni mariane a Fatima. Bentrovati, buon pomeriggio. Fabio Colagrande al microfono, c'è Leopoldo D'Angelo alla parte tecnica, Lucy Fantini è in regia e io saluto e ringrazio Saverio Gaeta, giornalista e scrittore, vaticanista di famiglia cristiana, autore di tanti libri, tra questi Fatima, tutta la verità, la storia, i segreti, la consacrazione, edito da San Paolo. Saverio, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
Torniamo a parlare con te di questo viaggio di Papa Francesco quando ormai la data si avvicina il 13 maggio, la data proprio della prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli a Fatima, nella cova di Iria, 100 anni fa. Partiamo proprio da questo centenario. 100 anni dopo, questo messaggio della Madonna, che significato ha per la Chiesa e per l'umanità?
Ma è sempre di estrema attualità perché, come amo dire, Fatima ha rappresentato una specie di spartiacque tra le apparizioni precedenti, quelle tipo Rue du Bac con la medaglia miracolosa, tipo Pommen, Pelle Voisin, che erano molto legate alla Francia del tempo. Anche la Saletta, ad esempio, che tutti conoscono, aveva una carica profetica, ma che era legata a quello che in quel momento si viveva, il dramma della carestia, i problemi legati al lavoro della domenica, che quindi non permettevano di vivere l'esperienza domenicale della celebrazione eucaristica. Fatima, invece, arriva nel 1917 a rivolgersi al mondo intero, quindi non parla più di qualcosa che si rivolge solo a un continente o a un paese semplicemente come era la Francia, ma a tutto il mondo, e dice quelli che sono i rischi del tempo dell'epoca e del tempo attuale, cioè i rischi dell'autodistruzione che via via diventa sempre più drammatico, perché la guerra nucleare ovviamente nel 1917 non si sapeva nemmeno che ci potesse essere, la possibilità di un'autodistruzione del mondo dovuta anche all'uomo, con tutti i drammi ecologici. Nella lettera che lei manda al vescovo per illustrargli il terzo segreto, la terza parte del segreto, scrive proprio che lei vede dei nubifragi veramente colossali, vede uno sconvolgimento della terra, movimento, vede questa guerra distruttrice, e poi l'altro aspetto, quello della fede, che è molto caricato di interesse, perché lei vede questa necessità di vivere l'esperienza della fede come quella della Chiesa, una santa cattolica, quindi di qualcosa che è un richiamo forte a vivere intensamente la nostra fede.
Cosa succede a Fatima in Portogallo 100 anni fa, dal 13 maggio sino al 13 ottobre, ben 6 apparizioni.
Esattamente, sono 6 apparizioni, qualcuno dice anche solo 6 apparizioni, che subito sono apparse vere anche al vescovo, che ha messo su una commissione dopo praticamente 13 anni, nel 1930 l'ha approvata, ma già negli anni precedenti aveva permesso il culto, aveva fatto costruire la cappellina, quindi era già tutta una dinamica che aveva riconosciuto la veridicità di questo intervento di Maria. In queste 6 apparizioni i bambini vengono via via accompagnati, la Madonna si rivela sostanzialmente soltanto nell'ultima apparizione, quella del 13 ottobre, quando c'è anche il miracolo del sole che permette a tutti i circa 70.000 presenti di rendersi conto che qualcuno dall'alto sta intercedendo per noi, sta provvedendo a mostrare la veridicità della cosa, e vengono accompagnati proprio nella scoperta graduale ma costante di quello che è il senso della vera fede, di quello che è il senso della carità in cui anche loro si vedono coinvolti, e di quello che è il senso del richiamo alla devozione verso il cuore immacolato di Maria come quello che aiuterà il mondo a salvarsi, perché conduce attraverso appunto il cuore di Maria a Gesù Cristo, che è il centro di tutto il messaggio di Fatima.
Il 13 luglio l'apparizione nella quale ai pastorelli viene mostrato, svelato il segreto di Fatima, dico bene?
Esattamente. Dobbiamo sempre pensare una cosa che non tutti hanno chiara, che quando uno ha una visione, un mistico ha una visione, contemporaneamente vede delle cose e riceve delle parole. Quando noi leggiamo nel messaggio, per esempio, di Fatima, nel segreto di Fatima, una sequenza, ad esempio all'inizio dice abbiamo visto l'inferno, e poi subito dopo dice la Madonna ci ha detto vi ho fatto vedere l'inferno, sembra quasi una ripetizione, è come se uno spiegasse a un altro una cosa che hanno visto insieme, ma invece perché lei deve ovviamente su carta spiegare tutto il susseguirsi dell'immagine e delle parole. Quindi loro ricevono contemporaneamente delle immagini molto veloci, molto rapide, che fanno vedere tante cose, soprattutto appunto questa dell'inferno, la devozione al Cuore Immacolato di Maria come possibilità della salvezza del mondo, tutto ciò che riguarda il terzo segreto e quindi quello che poi sappiamo, il Papa che incede in questa collina che poi viene ucciso, e contemporaneamente ricevono tante illuminazioni dalla Vergine che spiega e dettaglia ciò che potrebbe avvenire, ma che la preghiera eventualmente può riuscire a impedire.
Il 13 ottobre l'ultima apparizione ai Tre Pastorelli, come ricordavi, anche il giorno del miracolo del sole o miracolo del sole che balla. Cosa successe in quell'occasione?
Che all'improvviso tutti si poterono rendere conto del fatto che questa luce che vedevano, questo bagliore che vedevano, sembrava avvicinarsi e distaccarsi, roteare, essere diverso in quanto a colori, per cui variava dal giallo all'arancione al verde, e ognuno vedeva questa palla luminosa avvicinarsi alla terra e molti temettero addirittura che ci si venisse a scontrare contro, e la vedevano con la massima tranquillità, nel senso che potevano osservare questa palla luminosa senza avere nessun problema agli occhi, cosa che invece normalmente sarebbe impossibile fare. E questa fu l'esperienza che ebbero anche tanti giornalisti anticlericali che erano andati lì proprio per prendersi burla di questi creduloni, e invece dovettero scrivere sui giornali anche dell'epoca, che erano molto massonici, che tutto quello che avevano visto era reale, non potevano smentirlo, e quindi c'era qualcosa di problematico anche per loro, qualcosa che richiamava il sovrannaturale.
Dobbiamo pensare infatti che dopo la prima apparizione, e dopo che i pastorelli raccontarono, anche se diversamente, ciò che avevano visto, nel senso che non tutti parlarono subito, mi sembrano, però qualcuno parlò, iniziarono molte persone a recarsi il 13 del mese in quel luogo per vedere se i racconti fatti dai pastorelli erano reali o no, fino ad arrivare al 13 ottobre, quando c'erano decine di migliaia di persone ad attendere l'apparizione della Madonna, dico bene?
Esattamente. E i pastorelli, mentre tutti gli altri vedevano questo miracolo del sole, videro invece la Sacra Famiglia, videro la Madonna che comparve con diversi titoli. La Madonna ovviamente è una sola, non sono delle sorelle che si vestono diversamente, che arrivano lì tutte quante in posa, ma proprio perché lei voleva mostrare tutto il significato dei suoi vari titoli, si presentò ad esempio con il vestito della Madonna del Carmelo, con il titolo della Madonna del Rosario, proprio a dire che ognuno dei suoi titoli non è semplicemente un orpello, ma è un qualcosa di molto significativo, che tenta di mostrare all'uomo come ogni risvolto della presenza di Maria abbia un senso nella nostra vita. E il puntare soprattutto sulla Sacra Famiglia fu il mettere in luce quello che poi è stato detto anche da Suor Lucia in altre epoche, che la famiglia è al centro dell'attacco di Satana, che cerca di sfaldarla proprio perché non desidera che quello che è tutto il matrimonio cristiano possa continuare a esistere.
Saverio Gaeta, ma la Madonna ai pastorelli di Fatima si presenta fin da subito come la Madonna del Rosario e invita a pregare il Rosario?
Invita a pregare il Rosario, ma con questo nome si presenta soltanto alla fine, proprio perché le disse: in ottobre verrò, dirò chi sono e cosa voglio, e vi mostrerò anche un miracolo che sarà il segno per tutti. Ma ovviamente i bambini sin dal primo momento compresero chi fosse quella fanciulla che era apparsa loro, anche perché dobbiamo sempre ricordare che nei due anni precedenti, 1915 e 1916, l'angelo che si presentò come angelo della pace, angelo del Portogallo, era già più volte apparso a loro, aveva insegnato delle preghiere e in qualche modo aveva fatto capire che erano al centro di una grande storia.
Ecco, è stata proprio Lucia dos Santos, poi Suor Lucia, ad essere testimone anche delle apparizioni dell'angelo fin dal 1915, poi nel 1916, come raccontavi, assieme a Francesco e Giacinta, e poi ovviamente assieme a loro a essere testimone di queste sei apparizioni della Madonna nel 1917, e poi essere lei quella che ha messo per iscritto quello che è accaduto in queste apparizioni? Perché proprio lei?
Perché lei è l'unica che è rimasta in vita sostanzialmente, perché gli altri due sono morti giovanissimi proprio per l'epidemia spagnola fra il 1919 e il 1920. E Lucia invece ha avuto il compito proprio divino di dover fare questo, perché i due bambini che sono morti lo sapevano. Noi andremo in cielo subito, tu rimarrai perché Gesù così vuole, la Madonna vuole. E addirittura Giacinta era tenerissima quando diceva: se potessi pregare perché anche tu venga con noi in cielo lo farei, ma la Madonna ha chiesto che sia tu quella che rimane a dare testimonianza. E Lucia ebbe comunque tante altre apparizioni della Vergine e anche di Gesù. Per esempio, la settima apparizione che ebbe fu per confermarla che doveva entrare tra le suore Dorotee, e poi successivamente in tante occasioni ebbe il conforto sia di locuzioni sia di apparizioni in momenti difficili della sua vita, come per esempio quando ebbe l'ordine di scrivere la terza parte del Segreto, e per 6 mesi ci provò ma non riusciva mai a prendere la penna in mano per scriverle, e soltanto il 3 gennaio del 44 la Madonna apparve e le disse appunto che doveva obbedire a quell'ordine scrivendo ciò che il vescovo le aveva chiesto, temendo che la sua salute fosse così malandata da portarla in fin di vita.
Per Suor Lucia è in corso il processo di beatificazione, dico bene?
Esattamente, è un processo forse un po' lento, perché sono tantissimi documenti da verificare, da studiare. Ha avuto quella che è stata un po' la procedura, diciamo, più straordinaria, cioè le è stato abbuonato un biennio, quindi 3 anni invece di 5, per poter avviare il processo. Ma poi da quel momento, nel 2008, quando è stato avviato, sono passati 9 anni, è stata svolta la fase diocesana, che si è conclusa a febbraio scorso e che adesso porta a Roma circa, si è detto, 15-16 mila documenti, tutti quanti da analizzare, da studiare e da approfondire, e tante testimonianze, una 60, che permetteranno di verificare il vero e proprio esercizio delle virtù in grado eroico nella sua vita.
Suor Lucia, che è scomparsa nel 2005, nello stesso anno in cui ci ha lasciato San Giovanni Paolo II, così legato all'apparizione di Fatima. Ma per capire l'attualità di questo messaggio sentiamo una testimonianza, quella del cardinale José Saraiva Martins, portoghese, prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi, che è stato legato pontificio a settembre a Fatima per il congresso di Mariologia in occasione di questo centenario, e sarà al seguito di Papa Francesco nel prossimo viaggio in Portogallo. Sentiamo. Aquele que é a porta do
céu. Il messaggio di Fatima è un messaggio estremamente attuale per la società contemporanea, perché la Madonna ha detto certe cose ai pastorelli che sono assolutamente necessarie per l'uomo di oggi. Per esempio, il messaggio di Fatima si può ridurre a 3 o 4 capitoli fondamentali. Il primo capitolo è questo, riguarda la fede. La Madonna di Fatima ha fatto un primo appello ai pastorelli sul problema della fede. Credere è necessario per i credenti, altrimenti non sono credenti, non sono cristiani. Quindi il primo capitolo del messaggio di Fatima è un invito a rinnovare la fede. È molto attuale, estremamente attuale questo invito della Madonna, perché uno dei problemi della società contemporanea è proprio un problema della fede. Oggi manca la fede, aumenta sempre più la miscredenza, molti abbandonano il Vangelo, non ci credono più. Quindi mai come oggi il messaggio di Fatima, l'invito della Madonna a credere alla fede, è attuale.
Ecco, ma lei ha scritto che Fatima è anche una scuola di preghiera e una scuola di penitenza. Cosa significa?
Certamente non soltanto un luogo di culto. Generalmente si dice che Fatima è l'altare del mondo, guardando al culto, no? Io dico sempre, non è soltanto un luogo di culto, ma anche di magistero. E la Madonna ha insegnato molte cose che noi dobbiamo avere presente, nelle quali dobbiamo noi credere, non soltanto a livello culturale ma anche a livello dottrinale. Dunque Fatima è anche altare del mondo certamente, ma anche cattedra del mondo. La Madonna ha insegnato molte cose, ci ha ricordato molti principi del Vangelo, indipendentemente dalla liturgia, aspetto liturgico. Questo concetto io l'ho sottolineato molto fortemente nel mese di settembre scorso in un congresso mondiale a Fatima come preparazione per il centenario. Questa è la mia interpretazione di Fatima, non soltanto come luogo di culto ma anche come cattedra, come insegnamento, no? Come dottrina, è piaciuta molto ai congressisti, perché è la realtà. La Madonna è venuta a ricordare certi principi del Vangelo che l'uomo di oggi dimentica, sta dimenticando sempre di più, e cioè, prima di tutto, la fede. Non c'è dubbio che l'uomo di oggi crede sempre meno. Molti abbandonano il Vangelo, perciò il messaggio dei fatti, un invito della Madonna a rinnovare la fede, è di un'attualità estrema.
Qual è il ruolo dei tre pastorelli in queste apparizioni, in particolare di Francesco e Giacinta, che presto saranno santi?
Il ruolo dei pastorelli è molto chiaro: trasmettere fedelmente il messaggio che la Madonna ha affidato a loro. Proprio di questo messaggio, il primo capitolo è quello della fede. Poi c'è un secondo aspetto, che è la conversione. La Madonna ha invitato i pastorelli alla conversione. Ecco il secondo capitolo del messaggio di Fatima. Convertirsi a Dio e convertirsi ai fratelli sono due cose inseparabili. Avvicinarsi a Dio, convertirsi a Dio, e avvicinarsi ai fratelli. Se l'uomo di oggi, la società di oggi, ha bisogno di qualcosa, ha proprio bisogno di questo principio: avvicinarsi ai fratelli e considerarsi veramente come fratelli, indipendentemente dalla religione, dalla cultura, dall'origine, eccetera, dal modo di vivere. Noi siamo tutti fratelli, siamo tutti figli dello stesso Padre che è nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli. Quindi è un invito anche della Madonna, il secondo invito della Madonna, secondo appello, avvicinarsi ai fratelli. Anche questo capitolo è fondamentale, perché se l'uomo di oggi ha bisogno di qualcosa, ha bisogno proprio di considerarci tutti come una famiglia.
Questo è un messaggio che tra l'altro è molto vicino al modello di chiesa in uscita di Papa Francesco.
Certamente è un'attualità straordinaria. Perciò dico che è un messaggio attuale, non soltanto nel 1917, quando è apparsa la Madonna, ma è estremamente attuale anche per l'uomo di oggi. Ma sicuramente è quello di cui hanno parlato gli ultimi papi, il Papa Francesco in particolare, no?
Cosa possiamo aspettarci dalle parole di Papa Francesco il prossimo 13 maggio a Fatima? Qual è il rapporto tra l'attuale pontefice e la Madonna di Fatima?
Papa Francesco non è stato mai a Fatima, va bene, però non dobbiamo dimenticare un fatto: il Papa Francesco è stato sempre un grande devoto della Madonna di Fatima. Nella capitale dell'Argentina, Buenos Aires, c'è un santuario dedicato alla Madonna di Fatima, che lui visitava spesso. E poi ha fatto molte dichiarazioni come Papa, proprio esaltando l'importanza della Madonna di Fatima, delle apparizioni. Parole stupende, magnifiche. Non sto qui a ripeterle, ma ha sottolineato in maniera particolare l'attualità del messaggio di Fatima.
È stata definita la più profetica delle apparizioni moderne di Maria. Perché?
Certamente perché la Madonna Fatima ha trasmesso ai pastorelli e all'umanità un messaggio che non è stato mai trasmesso in un'apparizione della Madonna. È un messaggio che si riferisce alla fede, di cui oggi abbiamo un particolare bisogno, un messaggio alla conversione a Dio, avvicinarsi a Dio, l'uomo sta sempre più allontanando da Lui, un messaggio alla pace, pregate per la pace, ha detto ai pastorelli la Madonna, se abbiamo bisogno di qualcosa oggi è la pace, viviamo in guerra, come dice Papa Bergoglio, non c'è una guerra mondiale, ma ci sono delle guerre, piccole guerre, forse peggiore che una guerra mondiale, un appello alla speranza, l'uomo di oggi ha bisogno di speranza, il messaggio di Fatima è di un'attualità estrema, l'uomo di oggi ha un particolare bisogno di quello che la Madonna ha trasmesso e sul quale ha insistito per trasmettere all'umanità. Quindi come se fosse la Madonna fosse apparsa oggi e ci avesse detto quello che ci ha detto 100 anni fa.
E così era il cardinale Saraiva Martins, il prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi, al seguito del Papa nel prossimo viaggio in Portogallo. E il Porporato ha rappresentato il Papa nel settembre scorso a Fatima, proprio nel congresso di Mariologia per i 100 anni dell'apparizione di Fatima. Ne parliamo ancora con Saverio Gaeta, che è nei nostri studi. Saverio, sappiamo che San Giovanni Paolo II considerava la Madonna di Fatima come colei che l'aveva protetto in occasione dell'attentato in Piazza San Pietro del 13 maggio 1981, tanto che volle che proprio il proiettile che lo aveva colpito fosse poi incastonato nella corona della statua della Madonna di Fatima. Ma il rapporto tra i pontefici e la Madonna di Fatima è un rapporto che ha fatto un po' la storia della Chiesa, no? Perché fin da Benedetto XV poi abbiamo avuto pronunciamenti, insomma, i pontefici sono stati sollecitati direttamente da quelle apparizioni.
Sì, tutti e nove i pontefici che praticamente dal 1917 a oggi sono stati sulla cattedrale di Pietro hanno avuto a che fare con le apparizioni, e possiamo pensare che addirittura qualche segnale dal cielo è stato diretto a loro concretamente, perché Benedetto XV, soltanto una settimana prima dell'inizio delle apparizioni, aveva deciso di inserire nelle litanie lauretane, quelle che appunto si recitano insieme col rosario, anche la invocazione Regina della Pace, e dal cielo una settimana dopo la risposta arrivò, quando la Madonna il 13 maggio apparve e disse: la guerra sta per finire. E giungiamo via via fino a Francesco che, come sappiamo, proprio nel giorno in cui venne eletto, chiese al cardinale patriarca di Lisbona, Policarpo, di pregare per lui davanti alla Madonnina lì a Fatima e di consacrare a lui, di consacrare alla Madonnina il suo pontificato. Ora, andando lì a Fatima il 13 maggio, Francesco potrà idealmente anche personalmente rinnovare questa consacrazione.
Un capitolo del tuo libro è dedicato ai sacrifici e alle preghiere, perché la Madonna fin da subito chiede ai pastorelli di offrire un sacrificio a Dio in atto di riparazione per i peccati da cui egli è offeso e come supplica per la conversione dei peccatori. Sembra strano immaginare, no, dei bambini che facciano dei sacrifici, eppure loro li faranno.
Ne faranno di quantità immense e di qualità straordinarie, che saranno proprio fra i motivi per cui sono diventati prima beati e ora santi. Cioè, il riconoscimento delle loro virtù in grado eroico a un'età così piccola è proprio perché loro hanno cominciato dal primo istante a donare, ad esempio, le loro merende, le cose che gli davano i genitori, ai bambini poveri della zona, esercitando in grado eroico le virtù come la carità, la virtù della fede, confidando nella presenza di Dio e della Madonna in ogni momento, anche quando erano minacciati di essere bolliti vivi nel pentolone dal sindaco di Urem, che appunto aveva un fondamento molto massonico nel suo DNA. E questo è stato dimostrato con un lungo processo di canonizzazione che ha messo in luce però proprio l'esistenza in sommo grado delle virtù cristiane in grado eroico in loro.
E l'ultimo punto che tocchiamo con te, il secondo capitolo del tuo libro si intitola Tre segreti e un allegato, ricordiamo per la Santa Sede tutto ciò che era per iscritto del segreto di Fatima è stato pubblicato, nel tuo libro si fa anche l'ipotesi che ci sia forse un allegato sempre di mano di Suor Lucia che ancora forse non è conosciuto, proprio perché la Santa Sede ha dei dubbi, no? Circa il fatto che siano davvero rivelazioni della Madonna o pensieri della stessa Suor Lucia.
Sì, io penso in questa chiave, che appunto probabilmente Suor Lucia, che aveva tante illuminazioni, ha spiegato ancor meglio di quello che già leggiamo nella terza parte del segreto rivelata nel 2000, quello che è il rischio che l'umanità può correre. E lei in due lettere, una nel 37 e una nel 44, in effetti lo scrive, dimostrando che probabilmente conosceva qualcosa in più rispetto a quella che è invece il testo del terzo segreto che è stato svelato nel 2000. E questo riguarda, come dicevo anche prima, tutti gli aspetti del possibile autodistruggersi del mondo, ma in sostanza è quello che Giovanni Paolo II disse nel 2000, quando, facendo appunto un atto di consacrazione alla Madonna, palesò il rischio che il mondo potesse essere in un bivio, o il giardino o l'ammasso di macerie. Questo, in giorni come i nostri, in cui vediamo tante problematiche anche a livello di crisi nucleare che sta minacciando certe parti del mondo, si dimostra sempre più vero e sempre più attuale.
Il viaggio di Papa Francesco a Fatima il 12-13 maggio, nel centenario delle apparizioni mariane, i contenuti di questo viaggio. Ne abbiamo parlato con Saverio Gaeta, giornalista e scrittore, vaticanista di famiglia cristiana, autore del libro Fatima, tutta la verità, la storia, i segreti, la consacrazione, edito da San Paolo. Saverio, grazie per essere stato con noi, ancora buon lavoro e buona giornata.
Grazie a tutti voi.